Iniziamo la lezione 10 di Anima, che tratta della redenzione della materia. Il numero 22 ha un significato occulto di cui solo la coscienza dell'anima può avere una comprensione totale. Per il nostro sistema planetario, esso si riferisce alla sua divisione o caduta in due parti separate e dall'affermazione della grande invocazione, la porta dietro cui il male risiede. Il 22 simboleggia dunque il vero polo negativo del corpo fisico cosmico del nostro Logos o la Kundalini planetaria, rappresentata dal serpente o drago dorato della saggezza e paragonata al fuoco vitale. Allora, abbiamo compreso subito che questa sera, in questa lezione, trattiamo di Kundalini. Kundalini, questa sconosciuta, potremmo dire. Intanto qui ci dice che ha valore 22. Abbiamo già compreso perché ha questo valore 22. Perché, se andiamo a contare dall'ultimo sottopiano del piano buddico 22 scalini sotto, arriviamo proprio al piano solido del piano fisico, cioè l'ultimo sottopiano del piano fisico. E così, se dall'ultimo sottopiano, quello solido del piano fisico, contiamo 22 scalini, cioè 22 sottopiani a salire, arriviamo proprio all'ultimo sottopiano del piano buddico. E siccome sappiamo che Kundalini, e ce lo dice subito dopo, è legata proprio al principio Manas, perché questa forza vitale, che è anche la forza della sostanza primordiale, potremmo dire, della sostanza di base, e sapendo che la sostanza di base è quella del pensiero, cioè quella mentale, ecco che comprendiamo che allora il valore 22 è attribuito a Kundalini, poiché originariamente ancorata al primo sottopiano del piano mentale, che sappiamo che è stato originato come piano mentale dal Deva dell'anima, quindi dalla creazione di un corpo di sostanza buddhica per l'anima spirituale o anima adombrante, così come la chiamiamo noi. Ecco che allora quel principio qualifica quella sostanza, e quella sostanza, l'energia di quella sostanza, quel fuoco per attrito che è imprigionato entro quella sostanza, è proprio il fuoco di Manas, il fuoco del pensiero, della mente. Originariamente quel fuoco era tutto ancorato nel piano mentale, perché lì è il suo posto d'origine, lì sta il principio Manas. Lo abbiamo visto quando abbiamo fatto la costruzione del Deva dell'anima, vi ricordate? Dunque quello è il posto che gli compete. Ma cosa è successo? È successo che parte di quel principio, noi non abbiamo altri termini per raccontare, definire questo accadimento, parte di quel principio è sprofondato, come dire, è caduto energeticamente, e sprofondando, cadendo, è andato a formare quegli altri piani che noi chiamiamo dello sforzo umano, piano emotivo, cioè la dimensione astrale, e quella eterica, fin tanto di sprofondare persino nel Deva di apparenza, che chiaramente è un riflesso del Deva eterico. Quindi c'è un grosso problema. Qual è il problema? Ma che quella intelligenza che è attribuita all'umanità, e sappiamo noi che tutta l'umanità in sé esprime proprio quel terzo aspetto del divino, pur essendo il chakra della gola, per l'appunto, chakra della gola, e quindi il terzo aspetto del divino, quello dell'intelligenza, se quel principio è parzialmente, come dire, degradato nella sua forza e potenza, è chiaro che la capacità mentale degli esseri umani è limitata rispetto a quella che potrebbe essere se quel principio fosse ancorato come in origine sul primo sottopiano del piano mentale o comunque sui sottopiani del piano mentale. Allora, questo problema è stato causato in Atlantide, qui non ci soffermiamo sul fatto, diciamo, storico o mitologico, legato poi alla cacciata dal paradiso terrestre, come abbiamo detto altre volte, al peccato originale. Questo è proprio il peccato originale, questa caduta di Kundalini. Per cui ci ritroviamo in questa situazione. Naturalmente dobbiamo risalire, far risalire quella forza vitale, che è la forza sessuale, che è l'energia vitale stessa, quella eterica, farla risalire man mano dal piano eterico al piano astrale fino a farla ritornare nel piano mentale. Comprendete bene che questa risalita viene fatta attraverso la meditazione, ma soprattutto attraverso la cerimonia della vita. E questa risalita implica anche la costruzione dell'antakarana, che noi sappiamo che mano a mano l'antakarana è costruita dal quarto sottopiano del piano mentale al primo sottopiano, proprio in quei sottopiani in cui c'è stata quella soluzione di continuità, quel gap, diremo così, quel gap che è da colmare, colmare proprio facendo risalire Kundalini. Naturalmente tutto questo è legato anche ai nostri chakra e quindi alla risalita di Kundalini entro Sushumna, cioè entro la nostra, quella che noi chiamiamo il canale che collega il chakra alla base con il chakra della corona. Quindi Muladhara chakra con Sahasrara chakra. Quindi, come vedete, tutto collegato. Ed allora in questa lezione ci viene detto, in realtà, non solo perché questa ci mette al corrente del fatto che questa energia è appunto sprofondata, metà di questa energia, ma anche del processo che spetta a noi, aspiranti e discepoli, per farla risalire.
La Kundalini è il fuoco latente residente nel cuore dell'atomo della sostanza, puro spirito alla sua frequenza più bassa. Essa appare come la vita direttiva centrale dell'atomo ed in certo senso lo è in riferimento alla manifestazione. Essendo dunque l'aspetto inferiore del fuoco, rappresenta anche l'unica proprietà vitale universale che può essere studiata e compresa dalla mente umana, la quale presenta anch'essa, per suo contenuto ed attività, tale caduta e divisione. E niente, è quello che tu giustamente dice, l'intenzione della materia, ma la materia è formata da atomi, la sostanza, la materia è formata da atomi, e in ognuno di essi c'è presente questo fuoco per attrito, che è la metà della Kundalini caduta, è puro spirito nella sua frequenza più bassa, cioè noi sappiamo che lo spirito dovrebbe nascere dall'atmico, infatti poi forse accenderà pure lo Spirito Santo, mi sembra.
Sì.
Quindi puro spirito che man mano che scende diventa sempre più denso, quindi la frequenza più bassa è denso e quindi sta sotto forma di materia densa.
Allora cerchiamo di comprendere magari meglio cosa significa, no, questo quando dice puro spirito alla sua frequenza più bassa, perché questi concetti in realtà sono metafisici e quindi sfuggono un po' alla nostra comprensione, diciamo alla comprensione della mente concreta. C'è uno schemino che adesso, se qualcuno di voi è bravo, lo so, riesce anche a postarlo, dove si vede Purusha e poi dopo Purusha come emanazione, diciamo proprio il termine, sapete, in sanscrito, proprio ad indicare lo spirito nella sua purezza, diciamo così, da non confondere con quando diciamo qui lo spirito nel suo aspetto, nella sua frequenza più bassa, non intendiamo in realtà Purusha, ma intendiamo questo termine che è lo stesso di spirito, però attribuito a che cosa? Attribuito alla, potremmo dire, forza propulsiva o impulsiva della volontà, del proposito. Allora, vedete questa a sinistra c'è Purusha che viene visualizzato, diciamo graficamente, con un cerchio nero, no? Perché è quell'assoluto, quello zero da cui tutto proviene e che è proprio, potremmo anche dire, l'impulso, lo stimolo universale della creazione, che però è latente. Potremmo dire quella forza che è latente e che è pura potenzialità. Una pura potenzialità che ha in sé il proposito che poi diverrà desiderio di manifestarsi. Naturalmente le parole che sto usando sono per forza di cose imprecise, ma danno una pallida idea di quello che può essere la definizione di Purusha. Mentre lo spirito che adesso noi andiamo a evidenziare qua, di cui la frequenza più bassa è la materia, è quello spirito che nello schema è segnato e parte con quel rosso che qua è un po' pallido nello schema, ma dovrebbe essere il rosso della volontà. Il rosso della volontà che è la manifestazione di quella potenzialità latente, l'assoluto non manifesto. Allora, quella potenzialità, quando entra in espressione come Big Bang, potremmo dire, cioè come forza propulsiva, diventa quello spirito, il polo positivo di manifestazione. Infatti lo chiamiamo polo positivo di manifestazione, perché è quel Purusha, quella potenzialità che si manifesta. Naturalmente si manifesta a quella vibrazione così alta, primigenia, esplosiva, che ha in sé la forza della crescita. Perché pensiamo quando una pianta cresce, un cristallo cresce. Perché cresce? Perché ha in sé quel proposito evolutivo, ha in sé quel proposito espansivo, ma quel proposito è manifesto, cioè è già in una manifestazione materiale, in una frequenza così alta da essere il polo positivo di manifestazione. Quel polo positivo lo chiamiamo spirito. Via via che quella frequenza si abbassa, andando a manifestare tutti i livelli e tutte le gradazioni del manifesto, via via prende vibrazioni e connotazioni differenti, che sono le sette gamme di differenza vibratoria o sette piani materiali, così come noi li conosciamo. Quindi dal logoico, dove è questo spirito, no, che emana, via via al monadico, atmico, buddico, poi manasico o mentale, astrale e fisico. Sono tutte emanazioni di quello che noi andiamo a chiamare spirito manifesto. Solo che mano a mano che degrada, quando arriva all'ultimo abbassamento, come dire, no, di vibrazione, lo andiamo a chiamare materia. Ma quindi sono anche tutte vibrazioni e gradazioni di materia, solo che nella dualità c'è bisogno di una polarizzazione, cioè di manifestare appunto il proposito immanifesto in una polarità o dualità manifesta. Ed ecco allora che il polo positivo è questo spirito nella sua frequenza, potremmo dire esplosiva e originaria, e il polo negativo di manifestazione, per l'appunto, lo andiamo a chiamare la materia nel suo livello, grado o vibrazione più consolidato, quindi più basso possibile. Credo che appunto questo schema ci abbia aiutato per, come dire, perlomeno chiarirci meglio, no? Questo concetto che non è dei più semplici, non è dei più semplici, ma in questo modo credo di averlo reso abbastanza comprensibile. Cosa ne pensate? C'è qualche commento?
Ma l'unica cosa che mi viene in mente è che ovviamente non troviamo che una terminologia parziale per descrivere tutto quello che esiste. Quindi è ovvio che è tutto vibrazione, no? Con diverse gradazioni.
E che quello che noi chiamiamo quello spirito manifesto è quell'impulso di propagazione, potremmo dire così, l'ho chiamato di propagazione, di espansione, di crescita, quindi il proposito evolutivo, perché in realtà è quello che comunque lo si trova in tutti gli stadi vibratori, perché quello c'è sempre, ovviamente manifestato in diverse gamme di vibrazione. Ed è per questo che diciamo che anche nel granello di materia più bassa ci sta lo spirito. In termini più moderni potremmo dire lo spirito propulsivo, quello che fa sì che dalla staticità quel granello, quell'atomo di materia possa passare alla attività. E poi sappiamo sempre che dentro un atomo è tutto in movimento, no? Quindi anche questa staticità in realtà è solo apparente. È un'illusione, perché tutto è in movimento, tutto si muove, anche all'interno del nucleo, no? Per così dire. La fisica quantistica lo ha scoperto. E diciamo, il passaggio è solo dallo stato di campo a quello di particella. Ma questo passaggio dallo stato di campo a quello di particella è un passaggio che dipende esclusivamente dalla coscienza, cioè è un cambio di prospettiva della coscienza. Questo è anche affascinante da un certo punto di vista. Noi andiamo a definire campo quello stato di coscienza che è aperto, la coscienza che non si è ancora focalizzata e quindi può, potremmo dire con un'immagine poetica, guardare, osservare tutta la potenzialità nel suo insieme. Nel momento in cui la coscienza si focalizza in una direzione, ecco che va a determinare quello che viene chiamato particella, un stato di quella potenzialità che viene focalizzato. I fisici quantistici ci hanno dato dimostrazione di ciò, quindi sappiamo che anche empiricamente è vero. Ma ci hanno anche detto che tutto ciò dipende dalla focalizzazione della coscienza. Ecco che allora sappiamo che siamo entrati, come dire, in un campo di ricerca e osservazione molto affascinante e che tuttora è, come dire, no, è un campo di ricerca. E chissà quali altri misteri riusciremo poi a svelare addentrandoci in quella che viene chiamata anche la tana del coniglio, riferendosi ad Alice nel Paese delle Meraviglie. Sapete che c'è quel bellissimo video che si intitola What the Bleep Do We Know Down to the Rabbit Hole? Cosa mai ne sappiamo noi dentro alla tana del coniglio, the rabbit hole, il buco proprio, che può essere interpretato come buco nero, ma come mistero. Questo stupendo mistero della creazione che ci affascina talmente che noi come esseri umani non finiremo mai di indagare finché riusciremo veramente a coglierlo in tutti i suoi significati, in tutte le sue manifestazioni e in tutta la sua essenza. Infatti, la mia nota che mi sono segnato qua a margine dice proprio questo: il fuoco per attrito è l'apparenza di Kundalini. Tutta l'esperienza nella materia passa attraverso quel fuoco. Quindi noi, infatti, no, non possiamo fare altro ed è per questo che per noi l'esperienza entro la materia è l'attività più naturale che ci sia, proprio perché andiamo, come dire, parimenti a seguire quella caduta, quell'abbassamento di vibrazione e quindi solo entro quell'abbassamento di vibrazione, che noi chiamiamo i piani dello sforzo umano, possiamo andare a ritrovare quello spirito. Quindi quel proposito motivante. In altri termini, stando dentro all'effetto ed sperimentando gli effetti, possiamo risalire ai significati e alle cause, perché poi in termini pratici vuol dire proprio questo. E adesso qua ce lo chiarisce, come dire, con questa fraseologia che ci rimanda anche alla mitologia spirituale, potremmo definirla anche così, ciò che è successo quando, ai tempi di Atlantide, la Kundalini planetaria è sprofondata, va bene? Ed è sprofondata fino al livello, diciamo, non proprio al livello in cui si trova tuttora, perché comunque l'umanità sta lavorando per farla risalire. Sappiamo che adesso si trova già, come dire, la testa di Kundalini, diciamo, è arrivata già quasi al plesso solare, no? E quindi la coda sta risalendo da quello che noi diciamo il chakra radice planetario, già nel chakra del sacro planetario. E infatti, proseguendo a leggere, lo scopriamo.
L'essenza della Kundalini è Manas, o principio motivante di intelligenza, caduto dal suo posto entro il piano buddico nel proprio riflesso o campo magnetico. Il fuoco dell'intelligenza dell'anima si è trasferito nel colore che dà vita all'aspetto forma. Così la coscienza è stata portata entro la forma e imprigionata in essa. L'aspetto della forma devica, denominata Spirito Santo, è lo stato del fuoco Kundalini elevato alla frequenza del quarto etere, dove la coscienza può essere toccata dall'intelligenza della triade superiore.
Allora, che cosa ci sta dicendo qua Francesca? Intanto ci dice che è Manas, no? Come avevamo detto, no? Quindi l'essenza di questa forza, energia di Kundalini è proprio, potremmo dire, la forza del pensiero. Quindi quella che noi prendiamo anche come forza fisica, che è un riflesso nel piano, diciamo, nel Deva di apparenza, è sempre derivata o parte della forza del pensiero. Questo ci fa comprendere come noi sappiamo, ma qui ci viene data la giustificazione, è il pensiero che crea. Perché tutto viene fatto con l'energia, forza e sostanza del pensiero, di Manas. Perché potremmo dire Manas è il braccio dell'anima. In questo senso, quando noi, se l'anima è la mente, Manas è il braccio. È il braccio creativo. Il pensiero, quindi, lo dobbiamo vedere come il braccia, le mani, quindi noi sappiamo che con le mani si crea, si impasta, no? La creta. Ecco che allora che comprendiamo molto bene qua come il pensiero sono le braccia e le mani dell'anima attraverso le quali l'anima costruisce le forme adeguate al suo proposito, che è il proposito divino, attraverso l'intuizione che la sostanza che noi sappiamo essere la qualità della sostanza buddica. Quindi qui lo vediamo proprio bene, che tutto poi dipende da Manas. E allora anche poi la dimensione astrale, che è una degradazione di Manas, e la dimensione eterica, che è una degradazione di quella astrale, hanno comunque come origine quelle matrice, qualità, che adesso noi chiamiamo braccia, che sono costruttive, quelle del pensiero. Ecco perché si crea col pensiero. Si costruiscono le forme dapprima con quel pensiero superiore, che è la mente astratta, quindi cogliere il simbolo, cogliere l'astrazione, che è il linguaggio dell'anima, della vera mente, quella mente che ha l'ideazione e che noi recepiamo sotto forma di intuizione. E mano a mano poi rivestiamo quell'idea dell'anima in una forma, come attraverso la mente inferiore o mente concreta. Cioè plasmiamo quella idea e la rendiamo una forma, ed è per questo che i pensieri si chiamano, i pensieri originari, il progetto si chiama forma pensiero, perché è la prima forma fatta della materia originaria. Quindi vedete come tutto si interseca e viene a chiarirsi. E poi, Francesca, quindi vediamo quel colore, sappiamo il colore è il principio superiore del fuoco, no? Di quell'elemento che noi chiamiamo fuoco. Quindi tutto viene portato in una fusione che possa poi prendere forma. E l'aspetto della forma devica denominata Spirito Santo è quel fuoco di Kundalini che l'umanità può cogliere nell'espressione più elevata, cogliere tangibilmente. Cosa significa? E che infatti noi chiamiamo Spirito Santo, la forma santificata, la forma nel suo stato più perfetto, quella forma pensiero che ricalca coerentemente il proposito divino. Ecco perché lo Spirito Santo discende sui discepoli, sugli uomini probi, giusti, su coloro che aspirano in modo sincero, ed è per questo che è materia, sostanza del quarto sottopiano eterico. Quel quarto sottopiano sappiamo che la rete eterica è quella che è la rete vitale, che è la rete che ci collega a tutti quanti. Sappiamo che il quarto piano è il mediatore, no? È il sottopiano mediatore, il quarto sottopiano, così come il quarto piano è il piano che media, il piano dell'anima che media tra i tre superiori e i tre inferiori, e quindi non ci stupisce che il quarto sottopiano, nella sostanza di quel quarto sottopiano, sia quella sostanza che viene chiamata Spirito Santo, il mediatore per eccellenza, quello spirito che contiene tutto il proposito attraverso quello che noi sappiamo essere il modello per l'umanità. Qual è il modello per l'umanità che esprime il piano divino? Ma il modello del Cristo. E infatti lo Spirito Santo non è altro che quel corpo di Cristo che discende fino al quarto sottopiano della dimensione eterica e viene colto, ma viene colto entro la cavità, il quarto passaggio nella cerimonia della vita, dal piano logoico, primo om, se e sede della monade, secondo om, anima, terzo om, chakra della corona, quarto om, quarto piano, quarto sottopiano, cavità. Quindi lo Spirito Santo entra nella cavità e la illumina. Questo è il significato della discesa dello Spirito Santo, quella fiammella che nella Pentecoste discende proprio sui discepoli. E quindi anche ci siamo chiariti anche questo aspetto dello Spirito Santo. Naturalmente illumina la cavità, illumina la testa, illumina la mente. E ad allora avviene la connessione tra quel progetto della mente astratta, il progetto dell'anima e la progettazione che viene fatta poi come piano attuativo entro la mente inferiore, elaborato nella cavità attraverso i quattro elementi della materia che sappiamo essere mescolati entro il cervello, quindi entro la cavità, il nostro crogiolo alchemico, e da lì prendere forma, la forma pensiero. Quindi sta divenendo sempre più chiaro?
Direi di sì.
Benissimo. Francesca, vuoi, non so, aggiungere qualche cosa che ti ha colpito?
Sì, poi entrano senza neanche rendertene conto, cioè mi dai i concetti, mi dai tutte le cose, mi dai e qualcosa arriva. Di conseguenza la Kundalini, ovvero polo negativo, si manifesta attualmente in due poli. Uno, l'attuale polo positivo, residente nel centro superiore del sistema nervoso centrale eterico, o chakra della testa, Sasrara. 2. L'attuale polo negativo residente nel centro inferiore del sistema nervoso centrale eterico o chakra della radice, Mudalara.
Benissimo, cosa vuol dire questo? Vuol dire che comunque Kundalini, che abbiamo compreso che essere il polo, no, negativo rispetto appunto a quel manas, in realtà è un polo negativo che si suddivide in due. Essendo un polo negativo che si divide in due, diciamo che poi diventa anche lì positivo e negativo. E quindi quella parte che chiamiamo polo positivo in questa suddivisione è il centro superiore o il centro sahasrara, insomma il chakra della corona, e il suo polo negativo ovviamente è il chakra radice o il chakra muladhara. È chiaro che quindi anche qui noi possiamo vedere come sempre anche in un solo polo quel necessariamente si divide in una dualità, e quindi che sia un solo polo positivo o un solo polo negativo, quando noi entriamo, come dire, nella separazione o separatività della materia, troviamo un'altra dualità, che quel polo si suddivide anche lui in una polarità positiva e negativa. Va bene, allora dopo Francesca, credo che ci sia Giovanni.
Ok. Il polo negativo di manifestazione è solo un'illusione, per cui l'essere umano si concepisce come separato dagli altri e dall'anima.
Ecco, direi che già questo, no, ci fa comprendere, Giovanni, è un punto focale, no, un punto cruciale. Proprio perché, essendo questo sprofondato, questo polo negativo di manifestazione, che si è separato, no, dal tutt'uno, ecco, potremmo dire dal tutt'uno, è chiaro che diventa proprio il principio separativo. Ed ecco perché viene detto la mente è separativa, la mente concreta o il mentale in generale viene detto è separativo. E addirittura della mente concreta che viene detto che è la mente che mente, proprio perché separandosi crea la separatività e che perché crea questa dualità, è illusoria. Sì, ma noi ci stiamo dentro, Giovanni, no? E stando dentro in quell'illusione diventa una realtà per chi c'è dentro, finché non scopriamo che noi non siamo identificati in quell'illusione. E allora la vediamo come illusione, non più come realtà, e ce ne possiamo liberare andando ad attingere alla vera realtà, che è quella dell'anima, nel piano buddico. Ma questo è tutto il processo di redenzione e di evoluzione. Quindi, Giovanni.
Sì, e io questa cosa adesso me la semplifico sempre di più perché quando penso che mi identifico come anima e quindi sono al contempo in aspirazione, nello stesso tempo in precipitazione, quindi sono un'unità vivente, esattamente come mi piace concepire, come dire, comprendere il Cristo che sia al contempo magnetico e irradiante.
Infatti, il grande magnete è proprio quello, poi, il grande magnete è proprio il Cristo.
Cioè che ha in sé i due poli. Attraverso i sensi, il suo corpo percepisce la forma nei limiti in cui essa risponde al fuoco della creazione o Kundalini. La Kundalini quindi è la forza creativa mossa dalla volontà dell'uomo che dà vita o ragione ad una forma.
Esatto, e Kundalini è proprio questo. Ciò che dà vita o ragione ad una forma. Vedete che dice vita o ragione. Tra l'altro sappiamo anche che questo termine ragione ci viene detto nel corso di settimo raggio e viene attribuito all'amore. Amore o ragione pura, viene detto. Naturalmente questo termine ragione ha un significato più alto di quello che noi diamo di solito, no? Noi diciamo l'estrema ratio, come dire. A me piace dirlo così, il senso esatto e perfetto della causa. Ogni causa ha un suo senso. Ebbene, l'amore manifesta proprio quel senso perfetto di ogni causa. Naturalmente causa divina. Allora, in questo senso comprendiamo perché questa ragione pura, ciò che dà il significato. Ecco, in questo senso. Va bene, Giovanni, dici la tua.
Ok, l'espressione della separazione di Kundalini si riflette, infine, nelle vicende umane attraverso la contrapposizione delle coppie di opposti.
Quindi ci dice è proprio questo principio separativo, no, che è insito alla caduta di Kundalini che fa sì che noi vediamo, siamo, stiamo in questa illusione degli opposti. È proprio un'illusione prospettica dovuta alla caduta di Kundalini. Quindi, quando Kundalini sarà risorta, noi non vedremo più la dualità, non saremo più nell'illusione della dualità. Ma non è che Kundalini risorge per effetto dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo ha effetto sulla coscienza ed è la coscienza che risorgendo entro la materia scopre la realtà e scoprendo la realtà la scopre che non è duale, non è una realtà di opposti. ma che le coppie di opposti sono solo il frutto di questa aberrazione prospettica dovuta alla caduta di Kundalini, cioè del principio Manas. Vedete come tutto è collegato? Quindi non avviene da fuori. Questa risalita avviene proprio perché coscientemente alcuni esseri umani, aspiranti e discepoli, ripercorrono il percorso, la strada, il sentiero verso la casa del Padre. È solo ripercorrendolo che si alza Kundalini e poi la si alza per tutta l'umanità e il pianeta. Ecco perché quello che noi stiamo facendo è importante. Non perché noi siamo importanti, lo siamo tutti, tutte le anime che si incarnano, ma non perché una è più importante dell'altra, perché abbiamo scelto consapevolmente di servire questo piano, perché siamo consapevoli dell'esistenza di questo problema e di come risolverlo. In questo sta l'azione di servizio di tutti i nuovi servitori del mondo. Perché si è aggiunta questa consapevolezza che il lavoro che stiamo facendo, un lavoro di miglioramento e perfezionamento dei nostri veicoli, cioè su di noi, lo stiamo facendo per tutto il pianeta e per tutta l'umanità, per fare risalire Kundalini e superare, una volta per tutte, il senso della separatività dato dalle coppie di opposti. Sigillare la porta dietro cui il male risiede. Questo è il senso nella grande invocazione. Giovanni.
L'unica cosa che mi verrebbe adesso da dire è che appunto questo processo è fondamentale e interviene in questa lotta fra gli opposti il quarto raggio, perché è quello che determina poi la funzione di sintesi e quindi di comprensione dell'unità.
Eh sì. Perché il quarto raggio, lo sappiamo, fa sempre sintesi essendo il mediatore, essendo il mediatore proprio tra quegli apparenti opposti. Benissimo, vuoi aggiungere altro?
Beh, che appunto risiede per questo lo Spirito Santo non scende nel quarto sottopiano eterico, no? Dove il quarto raggio ovviamente esprime tutta la sua funzione unificante.
È chiaro, è chiaro, è proprio il quarto sottopiano come il quarto piano proprio perché entra in azione il quarto raggio e sappiamo che il quarto raggio porta l'armonia attraverso il conflitto degli opposti. Cosa significa questo? Ma che va a produrre quella fusione degli opposti, fusione e sintesi. Benissimo, procediamo allora.
Attualmente il principio motivante o core di Manas risiede nel centro della testa, il vero polo negativo, il quale riceve l'impressione diretta dalla volontà dell'anima. Per poter attivare opportunamente il fuoco latente della Kundalini caduta, la quale normalmente dovrebbe trovarsi al livello del centro della testa, il principio motivante o Manas deve abbassare la propria frequenza. Una volta attivato il fuoco latente, si protende verso il suo polo opposto di attrazione e mette in attività vibratoria i centri che attraversa. Di conseguenza, la forma ospitante, ossia la persona, viene rianimata e diventa punto focalizzante di forza vitale che irradia e genera una serie di esperienze evolutive.
In pratica, cosa ci dice qua Tatiana? Che ovviamente, no? Essendo questo principio motivante, passando mano a mano che si eleva attraverso i chakra, crea un allineamento e crea, come dire, non solo un allineamento dei vari chakra, ma anche di tutto il canale. Quindi il canale diventa sgombro e quindi può fluire e risalire questa energia di Kundalini. Di conseguenza, la forma ospitante sarebbe appunto la persona, no? Che sappiamo essere intrinsecamente separativa, incomincia a divenire unificante. E quindi, essendo rianimata da questa forza che entra, questa forza vitale che sale, sale, piano piano, genera una serie di esperienze che sono sempre più evolutive. Che cosa significano esperienze evolutive? Esperienze entro la forma per la coscienza che fanno sì che la visione prospettica diventi sempre una visione sempre più verso l'uno. Cioè, quando noi diciamo siamo tutti fratelli, arriviamo alla fratellanza perché tutto è collegato, perché tutto è uno, e riusciamo a riconoscere tutta questa rete di nodi focali che però formano la rete unica. Tutto questo è il frutto di questo processo evolutivo della risalita di Kundalini.
Ma che ovviamente si produce un ampliamento della coscienza. Poi mi stavo domandando se per caso il canale, una volta formato, quindi ripulito, purificato, non riceve anche in continuazione delle informazioni necessarie. Quindi le riceve in una forma vibratoria superiore.
Superiore, è certo, è lì tutto il segreto, no? Per cui diventa sempre più intuitiva quella mente, invece che essere deduttiva, e riesce quindi ad elaborare in modo sempre più perfetto quel proposito che gli arriva in forme coerenti di manifestazione del piano. Proprio perché la vibrazione aumenta, il canale è sempre più ripulito, quello che si chiama integrazione dei veicoli della personalità. Cioè vengono integrati in un tutt'uno, in un sol veicolo, mentale, emotivo ed eterico, diventano un tutt'uno al servizio dell'anima. Benissimo, benissimo. E allora?
Durante la sua evoluzione, l'umanità ha innalzato il livello della Kundalini planetaria dal punto più basso, situato nel centro alla base della colonna vertebrale, fino a metà distanza tra il centro sacrale e il centro solare. In altri termini, il serpente si è srotolato una volta e mezzo. Quando viene attivata, la Kundalini entra nel centro sacrale e per un certo tempo rimane lì, rendendo questo il sito della sua attività. Il centro sacrale rappresenta la frequenza di sostanza a cui sono collegati i regni inferiori di natura e l'attività di procreazione.
Allora, ritorniamo nella pagina, le prime righe della pagina precedente. Allora, qui ho una nota, sai, la dico sì. Così dopo tu puoi esprimerti liberamente. Dunque, rileggiamo un attimo attentamente, no? Durante la sua evoluzione l'umanità ha innalzato il livello della Kundalini planetaria dal punto più basso situato nel centro alla base della colonna vertebrale fino a metà distanza tra il centro sacrale e il centro solare. In altri termini, si è srotolato una volta e mezzo. Sapete cosa mi ha fatto venire in mente questa una volta e mezzo? Vediamo se qualcheduno di voi ci arriva. Si è srotolato una volta e mezzo. È la proporzione aurea. La proporzione aurea è poco più di una volta e mezzo.
1,618.
1,618. Sì. Quindi ci fa comprendere che anche Kundalini cresce in proporzione aurea, ragazzi miei. Cioè, questa è una cosa molto interessante.
E meno male.
E appunto, brava Teresa, ci sei arrivata subito. Perché vuol dire che mano a mano che sale, cresce sempre più velocemente. Va in progressione geometrica. Adesso è arrivata una volta e mezzo e poi sarà una volta e mezzo di una volta e mezzo, via via, 2, 4, 8, 16, 32, 64. E siamo 7 chakra. Vedete, c'è perché questo? Ma perché non può uscire dalle leggi cosmiche? Quel principio Purusha, che diventa quello spirito, no? In manifestazione, ha in sé quelle proporzioni, perché quel proposito esprime quelle proporzioni. Quando diciamo il quinto raggio è della divina proporzione, perché porta proprio in manifestazione quella proporzione che è latente, intrinseca al progetto divino, alla mente divina, intrinseca al Padre. E dunque non può che svolgersi in questo modo. Tutto si ripete in queste divine proporzioni. Una volta che l'abbiamo compreso, abbiamo in mano la misura, la matrice, la misura, abbiamo in mano il metro. E possiamo misurare tutto, nel senso che possiamo comprendere come evolve. E quando andiamo a misurare lo stato attuale, possiamo comprendere che punto siamo e come evolverà. E siccome evolve in progressione geometrica, perché evolve in proporzione aurea, ecco che possiamo renderci conto di non stare nell'illusione de che il mondo va a rotoli e che le forze oscure si stanno impossessando di tutto, perché non è così. Sta crescendo le forze della luce, il processo evolutivo viaggia a velocità esponenziale. Esponenziale. Dunque, abbiamo fede, perché questa è la misura e ci viene detto da più parti, in più modi, Teresa, no? Questo sì. Mi sembra veramente il messaggio, come dire, occulto, ma che una volta che è reso, che è svelato, è un messaggio di una grande speranza, ed è il messaggio del Cristo, perché altrimenti non ci direbbero: guardate che l'Armageddon, anche se l'ultima parte deve essere ancora svolta, ma già vincemmo, perché non ci può essere che la vittoria, poiché la luce è un principio e la tenebra no. Questo è quello che ci deve dare la forza. E lo vediamo poi in questa proporzione aurea che si ripete in tutta la manifestazione. Teresa, prendi spunto da questo e dacci il tuo intervento.
Ma questo, vabbè, mi fa anche pensare del perché è molto pericoloso attivare, diciamo, cercare di attivare la Kundalini quando il processo non è maturo, no?
Brava, brava.
Perché c'è questa proporzione, in questa naturale evoluzione, c'è appunto questa sacralità, c'è questa proporzione aurea. Quando si va a stuzzicare un qualcosa senza rispettare questa legge, il rischio è proprio quello di fare dei grossissimi danni, perché appunto non vengono così appunto...
Si infrange la legge divina.
Esatto, esatto, e questo mi è venuto in mente.
E poi dunque, quando viene quindi attivata nella seconda parte, non è questo, noi vediamo, no? Quindi entra nel centro sacrale.
Sì.
Naturalmente questo cosa significa? Questo riguarda un po', no, lo stato attuale, no? Quella una volta e mezzo, e quindi lo stato attuale dell'umanità. La coscienza è identificata in quel centro, da lì agisce, pensa e sente, ed è per questo che l'umanità ora agisce, pensa e sente attraverso il plesso solare, in altri termini attraverso la pancia.
La parte emotiva.
La parte emotiva, il cervello dell'intestino.
Certo.
L'intestino è il primo cervello, ormai lo sappiamo, no? Ebbene, è il primo cervello, ma l'umanità sta ancora ragionando col cervello dell'intestino, che fin per carità è quello che ci preserva, perché è quello degli istinti. Quindi è quello che ci fa agire automaticamente, ma noi dobbiamo elevarci alla frequenza del cuore. Sapete perché? Questa cosa qui è interessante anche. Perché solo quando ci eleviamo alla frequenza del... È il cuore! È la frequenza del cuore, quello che noi chiamiamo il centro cardiaco, che mette in attività il secondo cervello, che è quello cerebrale. Cioè, altrimenti, finché non ci solleviamo alla frequenza del cuore, agisce il cervello della pancia, il primo, quello istintivo. Il cervello cerebrale si attiva solo quando l'essere umano incomincia a far vibrare il cuore, perché la scienza lo sta scoprendo ora, è il cuore che attiva il cervello. Ha scoperto adesso la scienza attuale che il cuore ha molti più neuroni del cervello, no? Cellule, tra virgolette, neuronali, no? Che sono proprio dentro al cuore. Quando noi diciamo aprire il cuore, per cui poi l'amore entra nella testa, vi ricordate? Con quella sincera aspirazione apriamo il canale perché poi quell'amore possa essere riversato entro la cavità e portare all'illuminazione, cioè a vederci chiaro, alla comprensione che ci porta al di là delle coppie di opposti. Ma tutto ciò arriva perché il cuore si è aperto. Il cuore attiva il cervello cerebrale. Questa è una grande scoperta, è una grande acquisizione. Ci è sempre stato detto nelle letture e scritture antiche, ma non è mai stato compreso così bene come oggi, perché adesso è il momento attuativo, cioè possiamo dare piena creatività alla mente proprio attraverso l'apertura del cuore. E allora il cervello cerebrale agirà al posto del cervello intestinale, del cervello antico. Siete d'accordo su questo concetto?
D'accordissimo.
Queste poche righe non si fa altro appunto che confermare quello che sempre viene detto, no? Rispetto a questa storia della Kundalini, no? Però appunto bisogna avvicinarsi proprio con cautela e avendo l'umiltà di aspettare che i tempi maturino, continuando a lavorare sempre tenacemente, insomma, e fare quello che dobbiamo.
Sì, non c'è verso. È per quello che ci viene detto, guardate, vi abbiamo dato uno strumento che non è pericoloso, no, per far risalire questa Kundalini, ed è lo strumento del servizio. Mano a mano che voi spostate il vostro sguardo da voi stessi verso gli altri e cercate di trovare quella divina proporzione che è il bene comune, che si identifica proprio con il bene comune. Il bene comune non è un concetto astratto. Il bene comune è la messa in opera della divina proporzione. Perché è così, andando a attuare quel grande progetto divino che procede, no? Che abbiamo visto con tutte queste proporzioni auree, noi andiamo a attuare il bene comune. Il bene comune è fatto di proporzioni auree. Vuol dire che quando noi spostiamo il nostro sguardo, ovviamente non del tutto, perché se proiettiamo il nostro sguardo totalmente sugli altri, perdiamo di vista noi come unità di coscienza, ma se siamo incarnati in una unità di coscienza ci sarà bene un perché. Allora, restando consapevoli della nostra unità di coscienza, dobbiamo proiettare una parte di noi. Allora la domanda è: ma quale proporzione sarà quella parte di noi che noi dobbiamo proiettare verso gli altri per arrivare alla fratellanza? Ma quella della proporzione aurea, una volta e mezzo. Cioè, come dire, no? Non tutto, no? Cioè, per noi significa quel poco più della metà, no?
Certo.
Quindi dobbiamo incominciare a proiettare. Quindi cosa significa in termini pratici? Che pur mantenendo la nostra individualità, creiamo un ponte verso l'altro. La distanza di quel ponte che ci avvicina all'altro è un segmento aureo. E noi così esprimiamo le armoniche, lo esprimiamo sentendoci fratelli, sentendoci accomunati dallo stesso proposito, perché tutti gli esseri umani vogliono stare meglio, tutti quanti dal nero al rosso, al bianco, al verde e al marrone, ridiamo per gli stessi motivi e piangiamo per gli stessi motivi. Diciamo che quindi questa vicinanza noi la possiamo esprimere, che noi la esprimiamo col cuore, perché come la esprimiamo la vicinanza con gli altri? Me lo dite? Ma col cuore, no?
Sì.
È l'unico modo di esprimere vicinanza. Dopodiché poi al cuore seguono i fatti, no? Quindi i
Certo.
nostri pensieri, le nostre emozioni e sentimenti diventano adeguati. Ma quella vicinanza è proprio il rapporto aureo, perché quel rapporto aureo è quello che ordina e armonizza tutto. Ieri sono entrato nell'area dei templi di Paestum, ci abito vicino, ma sapete come tutte le cose vicine, no? E ogni tanto però ci vado. È chiaro che quando sei dentro lì, a questi templi, ma è palese, la proporzione aurea è in tutto e per tutto, in tutti i rapporti, i rimandi, le misure, le proiezioni. E allora quando, perché? Perché gli antichi sapevano, gli antichi conoscevano, sapevano come dovevano costruire, perché tutto fosse armonicamente uno. E allora basta entrare in uno di questi siti con l'occhio, come dire, esercitato, no? Accogliere la divina proporzione, e tutto risplende entro la divina proporzione. Si riconoscono tutti gli intrecci, tutti i richiami, tutte le sezioni auree. È così. Qual è l'allenamento all'armonia? Ma vi è mai capitato di mangiare una mela e intanto che la mangiate di vedere la bellezza della proporzione aurea in quella mela? La vedete nella disposizione dei semi, la vedete in quella simmetria della curva, no, delle due metà, e tutto risponde alla proporzione aurea. Allora, perché la vediamo? Perché a un certo punto riusciamo cogliere questa proporzione, perché la stiamo facendo risuonare dentro di noi, il nostro strumento armonico. È solo così che la si può riconoscere, non è studiandola. Certo, la studi perché sai che c'è, no? Quindi impari, conosci che c'è. Ma dopodiché rimarrebbe uno studio sterile se non riuscissimo a far vibrare i nostri veicoli a quelle frequenze auree. E il percorso iniziatico serve proprio a questo. Allora, mano a mano, senza accorgercene, festina lente, cioè affrettandoci lentamente, noi diveniamo un violino Stradivarius. Comprendete? E dopo ogni nota che suoniamo è bella, è armonica, è perfetta, perché il nostro strumento è diventato quel violino, senza che ce ne accorgiamo, ma applicandoci ogni giorno. Ogni giorno la proiettiamo nella nostra mente, nei nostri sentimenti, nelle nostre azioni, finché diveniamo quella proporzione. È per quello che quando noi facciamo, anche se all'inizio in modo così meccanico, la cerimonia della vita, piano piano quella ci aiuta a risuonare con quelle frequenze, a risuonare con quell'armonia. Ecco perché è importante farla. Va bene. Vuoi aggiungere qualche cosa, Teresa?
Sì, volevo dire questo, che infatti io trovo fondamentale il fatto di cercare di applicare quello che studiamo nella vita concreta, nel senso che io ho proprio visto che i concetti, se non vengono attuati, anche se vengono compresi sul momento, poi come se decadessero, come se si
Brava.
svuotassero di contenuto. Allora, lo sforzo
Decadono.
che io sto facendo è proprio quello di dare seguito nel concreto a quello che studio insieme a voi, quello che faccio in generale, perché sennò, voglio dire, è lì poi che si attua con sforzo, ma anche poi con bellezza, questa proporzione di cui si parlava, no? In modo particolare nei rapporti, perché nei rapporti non è facile, nel senso che proprio per diciamo così, i propri pensieri, la propria psicologia, i propri vissuti, eccetera, le persone si aspettano determinati atteggiamenti, no? Determinati rimandi, determinate, come dire. Magari un maggiore attaccamento, magari cioè vogliono delle risposte che siano adeguate a loro. Allora, il lavoro che io sto facendo è proprio anche quello di cercare invece di costruire i giusti e retti rapporti, cioè innanzitutto il rispetto, rispetto a me stessa è quello che è il mio sentire, perché io diciamo nel passato ho fatto sempre di più di quello, ecco, non c'era il rapporto aureo, quindi ecco, stavo più fuori che dentro. E quindi con l'esperienza ho capito che questo non andava bene, perché poi io mi esaurivo, tra virgolette, e quindi non ero neanche più in grado di dare. E quindi il lavoro che è da fare è proprio educarmi e educare gli altri a un tipo di rapporto più sano, cercando di mettere in pratica questo famoso rapporto aureo. E quindi questo è anche interessante, no? Cioè, rispetto a tutto quello che stiamo dicendo e vedendo.
Benissimo, grazie. Allora, procediamo se non ci sono domande.
Posso
Con...
dire una cosa?
Certo, caro.
Questo dialogo ovviamente mi sta facendo venire in mente tante cose. Sono andato a vedere il numero aureo e ho notato che dopo la virgola si trovano tutti i valori, quindi da 0 a 9, quindi
Sì.
con l'ultimo che viene preso in considerazione la prima volta, che è il 5,
Sì.
dopo 22.
Che stupendo!
E guardando appunto la formula che ho messo, adesso non avevo il simbolo matematico, 0,5 più la V sta per radice di 1,25,
Sì.
visto che sappiamo quanto il 5 in questa formula è importante, perché c'è.
Certo.
E quindi, insomma, ve lo do alla riflessione, se qualcuno ha delle
Quindi il 22esimo, la vedo, la sequenza ce l'ho sotto gli occhi,
idee.
è il 22esimo il 5, eh?
Esatto.
E tra l'altro prima c'è il 4 ancora, il 4 compare diverse volte.
Esatto, c'è una sequenza, infatti, la
4,
banda
9,
del
8, 9, 4, 8, 4, 8, 2, 0,
8
4,
sostantivi,
5.
esatto.
Il 4 compare sempre ogni, insomma, quasi, no, come se fosse proprio un mediatore, eh? Lo vediamo lì.
Esatto.
In questa sequenza qui compare più volte di tutti il 4.
E anche l'8.
E anche l'8, sì.
Il principio motivante, abbassato, corrisponde alla natura emotiva dell'uomo, riflesso inferiore della natura dell'anima, così che la redenzione della Kundalini planetaria sia in relazione alla redenzione del suo corpo astrale, fattore di manifestazione del potere planetario. Di conseguenza, il corpo astrale planetario e la natura emotiva umana sono associati quasi esclusivamente al centro sacrale ed alla procreazione. D'altra parte, i regni inferiori, i quali rappresentano la parte più importante del corpo astrale planetario, non manifestano forme superiori di intelligenza. Per questo motivo, essi rappresentano la vita del centro sacrale e la dimora del serpente. L'umanità invece, avendo innalzato la propria kundalini verso il plesso solare, dove il fuoco creativo dell'intelligenza si sta manifestando nella natura emotiva, rappresenta l'avatar, attualmente in fase di incarnazione, che attraverso il proprio lavoro e sacrificio redimerà la kundalini del suo logos planetario.
Sì, diciamo che tutto questo non ci fa comprendere come, appunto, qual è il compito dell'umanità e quale il compito dell'umanità sia così importante, no? Proprio perché andrà ad elevare sia quello che riguarda l'aspetto evolutivo dei regni inferiori, compreso anche quello minerale, no? Ma soprattutto quello animale, ovviamente, no? Nello stesso tempo diventerà, quando dice qui, l'avatar, quindi sempre più il mediatore con il divino e quindi per portare il divino in manifestazione. Vanessa, hai colto qualche aspetto intanto che ti ha incuriosito o comunque che ti ha fatto venire altri agganci?
Beh, io trovo, mi colpisce l'accenno alle nature inferiori, no? Aspetta, ai regni inferiori, i quali rappresentano la parte più importante del corpo astrale planetario.
Eh già, in effetti è vero, no? Perché sappiamo che il chakra, appunto del plesso solare è il chakra superiore nel regno animale, no? E quindi è il massimo chakra che si può sviluppare.
Sì.
E potremmo anche definirlo il chakra dell'animalità. Quindi è il chakra del desiderio, sesto raggio, anche qui vedete, quel desiderio che attraverso la devozione deve diventare aspirazione. Potremmo dire che anche qui il passaggio dal regno animale a quello umano sta tutto qui, dal desiderio che è prettamente animale, no? Ed è espresso proprio attraverso il chakra appunto del plesso solare, all'aspirazione, che invece è chakra del cuore, quindi è proprio un salto di ottava, un salto quantico, ed è quello che andrà a distinguere l'umanità, perché va a distinguere. È proprio la differenza tra l'animalità e l'umanità.
Sì, è come se mi colpisce molto perché è come se, non so se è corretto, ma mi sembra che questo sia un punto in comune tra i regni, il regno umano, trasformando appunto il desiderio in aspirazione, può redimere tutto.
Esatto, brava, hai proprio compreso bene. Infatti, sappiamo perché anche nei testi dei Veda, no, viene detto, e anche in altri, l'importanza del desiderio, perché tutto viene kama, no? Il termine kama, che è appunto desiderio. Kama Sutra, gli insegnamenti del desiderio, sul desiderio, intorno al desiderio. Naturalmente poi con vari aspetti, fino a quello sessuale. Ma è proprio quello, da kama a manas. Ma per passare da kama a manas bisogna attivare il cuore. Ecco che allora comprendiamo bene come quel desiderio che viene visto come la forza propulsiva di tutto l'universo, naturalmente nei testi sacri viene come dire, dato come termine, ma nel suo significato superiore, nel significato di aspirazione, quello che noi diciamo aspirazione spirituale. Naturalmente è tutto chiamato desiderio, così come viene detto a livello cosmico, questa grande forza è quella sessuale e l'attrazione tra gli opposti è sessuale, anche tra i pianeti viene proprio usato questo termine, sessuale, sesso, ma è chiaro che è in un'accezione superiore. Quindi anche qui l'accezione superiore del desiderio è quella che noi diamo alla aspirazione. Il passaggio dalla forza solare. Quindi, come potremmo dire? Guardate, mi è venuto adesso dirlo in questo modo, la forza solare, quella del plesso solare, che però esprime proprio la forza del logos, ma che non è in qualche modo ancora mediata dalla coscienza umana. E allora la forza solare sprigionante, tanto è vero che gli indù, l'induismo la chiama Shakti, che invece diventa l'espressione, la forza del cuore, così che la mente possa esprimersi in modo pieno. Allora è così che Shiva plasma Shakti. Ecco che, vedete, mano a mano questi significati si vanno sempre più illuminando e chiarendo e ci danno un qualche cosa di superiore, no? Ci fanno entrare, è come dire, quando ci si alza di livello, gli stessi termini assumono significati ben altri, no? Ben diversi. Ed è così, mano a mano che noi cresciamo di livello, a quei termini diamo un significato sempre più adeguato o adeguato al livello di coscienza che abbiamo raggiunto. Ecco che allora uno stesso termine può acquistare tutt'altro significato. Ok? Vanessa, è un po' questo che volevi dire, no?
Sì.
Il servizio dell'umanità è attuato attraverso la prigionia della coscienza che, nonostante sia condizionata dai propri corpi, deve guidare la natura formale. Poiché il corpo eterico è divenuto il polo negativo a tutte le relazioni umane, sono determinate dalla percezione sensoriale e dagli istinti, anziché dalla propria facoltà intuitiva. La sua incarnazione può avere luogo solo per procreazione, come attività insita nella forma stessa.
Cioè, ci dice qua, no, che in pratica questa prigionia della coscienza nella caduta di Kundalini ci ha portato a cosa? Al fatto che l'essere umano riesce a esprimere la sua creatività solo o quasi esclusivamente attraverso la procreazione. Questo ce la dice lunga sul fatto che, come dire, no, gran parte della mente umana è indirizzata verso quell'aspetto lì, cioè l'aspetto sessuale, l'aspetto della procreazione. Questo è l'effetto della caduta di Kundalini. Naturalmente è necessario, sì, certo, perché altrimenti le anime non potrebbero, no, entrare in incarnazione, ma il fatto che sia, come dire, così focalizzata l'umanità su questo aspetto, ovviamente è un'aberrazione. Ora, sapete meglio di me, ci sono tanti termini, no? Da quelli più volgari a quelli più ripuliti, diciamo, no? Che indicano questa tendenza di averla per l'uomo di averla stampata in fronte, ok? O che tutto gira intorno a un buco. In effetti, perché è chiaro, il principio è quello del buco nero. E quindi è vero che tutto l'universo gira intorno a un buco nero, con tutte le metafore, analogie e allegorie che possiamo fare. Solo che quel buco nero, bisogna capire qual è il buco nero. E lì sta la focalizzazione. E lì sta là dove noi andiamo a identificarci. E comprendiamo però anche l'importanza che ha. Cioè questa grande attrazione che ha il sesso, la sessualità. Ed è giusto che ce l'abbia, semplicemente perché ci porta a riconoscere quella dualità. Infatti, solo, come dire, attraverso l'atto sessuale è uno dei primi atti, forse l'unico, no, all'inizio del nostro percorso evolutivo che ci porta all'unione, cioè ci porta a sentire attraverso i sensi l'unione fisica che è un riflesso di quella animica. ma intanto ci incomincia a far sentire l'unione attraverso un piacere carnale. Ma è chiaro che mano a mano quel piacere carnale verrà trasformato via via in una estasi spirituale. Naturalmente il corpo è il tempio dello spirito e dell'anima, quindi non saranno mai slegati, ma la nostra creatività, la creatività di un essere umano, mano a mano si sgancerà dalla procreazione, e questo avviene anche nell'ambito di una vita, perché mano a mano poi si va. Come dire, la vita stessa regola, no? Non c'è più la fertilità dell'ovocellula, appunto, nella donna, e nemmeno poi quella, diciamo, no, nel maschio, diminuisce anche quella, diciamo, la fertilità del seme. Quindi tutto avviene naturalmente, ma questo salto dovrà avvenire in consapevolezza, perché solo quando avverrà questo salto in consapevolezza, la Kundalini sarà risalita, che l'incarnazione delle anime su questo pianeta avverrà in altro modo, non più attraverso la differenziazione dei sessi, ma attraverso quello che viene chiamato il divino ermafrodita. E questo è un salto evolutivo. Per adesso passiamo attraverso le coppie. Oddio, molti diranno: beh, a noi ci piace che sia così. No, è chiaro, questo è dal punto di vista in cui, no, nella dualità in cui ci troviamo. Perché non sappiamo immaginare che cosa può essere invece un salto evolutivo in cui non ci sia più bisogno di un maschio e di una femmina per dare un corpo a un'anima che si deve incarnare. Ok? Questo non per sminuire la sessualità e l'atto sessuale, che è un atto sacro, ma per comprendere come è un riflesso per ora necessario dovuto a questo decadimento o caduta di Kundalini. Mano a mano che questa Kundalini risale, la Kundalini planetaria risale quindi anche dentro di noi, mano a mano tutto questo si trasforma, e quindi per effetto di questo anche il chakra della gola, che è quello che poi, no, è quello che riceve quella tipo di energia, qualità energetica proprio di Manas, diventerà più creativo, e diventerà creativo nel modo originario e corretto.
Io ovviamente lui fa presente il concetto della animalità del discorso, fino a che noi già prima ha detto proprio che siamo legati ai mondi inferiori, quindi se noi non ci sganciamo da questa situazione con un'aspirazione, noi saremo sempre nell'uso della procreazione dal punto di vista dell'atto puramente di
Animale.
origine animale. Quindi diciamo che man mano che sarà la Kundalini dovremmo arrivare proprio a un atto che è una donazione più che un averla in testa e basta.
Esatto, più che una presa di possesso.
Una presa di possesso.
Posso dire scusate perché stasera è particolarmente
E sono contento, vai.
ispirativa. Tutto questo discorso, soprattutto quest'ultima parte, mi inizia a far comprendere in un modo nuovo, comunque far leggere o iniziare a comprendere meglio tutto il discorso che fa Grabovoi rispetto alla resurrezione. Relativamente al fatto appunto che il nostro pensiero si possa finalmente rivolgere non tanto alla materializzazione di oggetti o alla procreazione, quanto a questa identificazione, potremmo dire, nel buco eterno dell'eternità, nel buco nero dell'infinito, e di lì sentirci parte del creatore e quindi poi esprimere quella componente, diciamo, di resurrezione che non è altro che a questo punto veramente la salita della Kundalini o la spiritualizzazione della materia, perché e questa cosa ovviamente in questo momento, fra l'altro nell'incontro, l'ultimo incontro della prima commissione di studio di Grabovoi c'erano anche Teresa e Vanessa qua a Torino. Ho notato che in quell'incontro lì, non so se è stata una mia impressione, perché è stata un'impressione di cui sono diventato cosciente dopo, ho provato un piacere nel sapere che ci sono delle persone che si occupano di concentrarsi su questi aspetti, che per un momento come questo, in cui c'è Marte in Cancro, io che sono in Cancro, la sessualità è totalmente scomparsa, mi stupisce anche l'idea della sessualità. Quindi è come se veramente ci fosse, stesse nascendo nel collettivo di un gruppo, che è tutto il gruppo ovviamente dei discepoli mondiali, l'idea veramente di non usare solo la sessualità per far risalire questa kundalini, ma è quella proprio della rigenerazione, della continuativa della vita nella manifestazione.
Ed è un processo che è in atto, naturalmente, quindi questo non ci dobbiamo meravigliare che a un certo punto anche in noi, no, queste frequenze arrivino e ci producono una certa trasformazione, no? Questo è in atto ed è inarrestabile ed è il frutto proprio del lavoro di tanti discepoli prima che sono venuti prima di noi, dei nostri sforzi e di quelli che seguiranno. E quindi anche di questi scienziati, perché insomma, voglio dire, non c'è una differenziazione di attività in questo senso, no? Siamo tutti parte, coloro che appunto sono in questo processo di crescita del grande gruppo dei servitori del mondo, ognuno attraverso la sua capacità, il suo talento e così via.
Mi fa ricordare da quando uscivamo dalla tana con la clava in mano e adesso abbiamo fatto qualche passo avanti, grazie a Dio.
Grazie a Dio.
Quando Kundalini si srotola ulteriormente e attiva i centri del cuore e della gola, l'aspetto istintivo viene sostituito dall'aspetto aspirazionale ed intellettuale e l'essere umano inizia ad aspirare a un ideale di miglioramento.
Sì, fermati un attimo, vedete quello che stavamo dicendo
Quello che hai
prima,
detto
no?
adesso,
Esatto.
prima.
È proprio quel cuore, quell'apertura del cuore che permette poi l'apertura del centro della gola, vedete, tutto in sequenza. E quindi dal cervello istintuale, quello appunto della pancia, riusciamo ad attivare finalmente, finalmente, il cervello cerebrale, quello collegato ovviamente al chakra della gola. Bene, cara, quindi.
Egli si relaziona con i suoi simili da fratello, pensa al loro bene piuttosto che al
Anche
suo.
qui il concetto del bene comune, vedete?
Quando Kundalini arriva al centro della gola, la creatività si manifesta finalmente nella mente e l'uomo costruisce la bellezza attorno a sé per la semplice gioia di farlo.
Questo, Francesca, è bello, no? Per la semplice gioia di farlo. Che cosa significa? Che non c'è più un fine
Quindi non hai
speculativo.
più il desiderio, non è più una cosa fine a se stessa, ma per il piacere, per la bellezza, per
Cioè per
la
portare in
gioia.
sì, è della gioia di portare in manifestazione il piano divino, no? Il creato. Cioè di renderlo sempre più simile e perfetto a quello che è il suo proposito, no? Il proposito divino. Ed è proprio qui che c'è un senso in queste parole, no? Solo per la semplice gioia di farlo, anche della impersonalità. Non lo stiamo più facendo per noi stessi, per un fine egoistico, no? O per un fine di potere, ma semplicemente per la gioia di farlo. Perché questo ci rende gioiosi, perché? Per quello che dicevamo prima, ci fa vedere la meraviglia di questa creazione e di come possa raggiungere una risonanza armonica, no? Come dire, che ci pervade, che ci gratifica, che ci fa sentire integrati nel tutto, no? E quindi anche questa sensazione di piacere, un piacere però non solo più carnale, ma quasi totale, no, Francesca, a cui accennavi tu. Quindi, cara, proseguiamo.
Quando la testa del serpente Kundalini raggiunge il centro asana, nello sforzo consapevole durante l'attività di meditazione, viene stimolata la natura astratta della mente, quando essa arde con grande intensità. Il cuore, la gola e la mente sono collegate, la loro attività è integrata e l'aggregato della persona lavora sempre più a regime.
Non vi fa venire in mente questo cuore, gola e adesso ajna collegati? Noi no, sappiamo perché durante la meditazione prima colleghiamo nel triangolo della testa, no? E poi colleghiamo quello per la
La
precipitazione
precipitazione.
nel triangolo con il cuore, no? Facciamo ajna, cuore, gola, cuore. Quindi vedete, proprio perché stiamo attivando i chakra al di sopra del diaframma, quelli che sono precipui dell'umanità, perché i chakra al di sotto del diaframma sono della animalità. In definitiva, guardate che il lavoro che stiamo facendo è quello per diventare veramente esseri umani. È tutto lì, Da animali a esseri umani. Perché ci siamo raddrizzati sulle due gambe. Dalle zampe sono diventate gambe. Ma la maggior parte ragiona ancora col cervello animale. Non so se ci rendiamo conto.
Noi maschi all'aspetto istintivo.
Quindi quello che stiamo facendo non è chissà che roba. Non è che stiamo diventando, no? Dio. Stiamo cercando, io mi ricordo Alfonso, non ti ricordi, no? Questa cosa qua la dicevamo all'inizio di ogni cosa. Stiamo cercando di diventare dei veri esseri umani. Naturalmente, quando noi cerchiamo di diventare dei veri esseri umani, stiamo calcando la strada della santità. Perché quando uno diventa consapevole essere umano, la strada è quella, la strada dell'illuminazione. La strada dell'illuminazione o della santità, no? Come dir si voglia. Cioè, quindi, è proprio nel momento in cui noi ci rendiamo conto che cosa significa essere umano. Significa non essere animale, cioè elaborare dal cuore in su, lavorare con i centri dal cuore in su. Cosa significa? Incominciare a attuare quella proporzione aurea. Cosa significa? Entrare in relazioni con gli altri attraverso la fratellanza. Questo significa. Gli animali non sono aggregati, non si aggregano attraverso la fratellanza. Si aggregano attraverso le leggi di natura. C'è un leader, capo, che è il capobranco, e gli altri nei loro gradi di sudditanza, secondo anche alle funzioni. Non è così? È così. Non c'è quel senso, certo, esprimono sentimenti ed emozioni, come no? Soprattutto quella di paura. Nel rapporto gerarchico che c'è sempre tra gli animali, noi stiamo cercando di superare quel rapporto gerarchico di piramide in un rapporto gerarchico a sfera, che è quello della gerarchia spirituale. La chiamiamo sempre gerarchia, perché è una gerarchia di responsabilità, ma è anche una gerarchia di sacrificio, cioè donarsi l'un l'altro. Allora non c'è più la piramide alla quale vetta sta il leader carismatico, come succede nel rapporto animale. Noi stiamo trasformando quel rapporto del leader carismatico, vedisi anche quindi del maestro o del pastore con il gregge, al rapporto della leadership collaborativa, cioè l'integrazione nel livello di responsabilità e di compito di tutti gli individui appartenenti ad un gruppo, ad una società. L'insegnamento di Settimo Raggio ci porta proprio questo concetto molto forte attraverso anche un testo della Sedekrans, che è proprio quello appunto sulla leadership di gruppo, la leadership collaborativa. Vedete come tutti questi concetti entrano dentro, ognuno secondo la sua regola e il suo grado e la sua misura.
Ti ricordi quell'immagine che ho sull'architrave, da animale a umanoide e a essere umano e poi a essere spirituale?
Infatti.
Quindi la crescita non finisce mai.
Già. Bene, allora, finiamo il paragrafo, Francesca.
L'uomo vive nella sua mente, la sua natura emotiva non è più limitata all'esperienza sensoriale. Egli vede attraverso l'occhio della mente, sente attraverso la sintonia con il suo corpo di luce, mentre la sua coscienza diventa il suo vero cuore. L'entità umana diventa un'anima consapevole incarnata.
E infatti qui possiamo dire che il cuore cardiaco diventa tutt'uno in questo allineamento e sintonia con la coscienza. Quindi la coscienza è quello che noi veniamo a chiamare in un termine l'intelligenza del cuore. No? Ecco, a me piace il termine l'amore intelligente. Ecco che allora, quando si arriva all'amore intelligente, è perché quell'anima è un'anima consapevole incarnata. Ed è proprio sulla soglia della terza iniziazione. Bene, infine?
Allora, infine Kundalini raggiunge la sede del principio motivante di intelligenza del centro della testa. I tre centri maggiori, il cuore, gola e corona, sono fusi insieme e la coscienza viene liberata fondendosi con quella dell'avatar che essa stessa è. Il serpente completamente redento morde la sua coda e spirito, materia e coscienza sono uno nel Cristo. Questo passaggio nel maestro tibetano avviene, lo stavo leggendo proprio nel quinto volume del Trattato dei Sette Raggi sulle iniziazioni, poiché si manifesta la seconda legge di impulso magnetico che è sul piano dell'anima, il cui riflesso è la legge di attrazione e repulsione, ovviamente sul piano della personalità, formando un'immagine simbolica presente in vari orientamenti spirituali, esoterici, che è quella di due fuochi, di due sfere di fuoco. E un triangolo, poiché il cuore e la corona, quindi il cuore e la gola salgono, l'asna salgono nel centro dell'alta major, dietro la nuca, l'asna e la gola, l'asna e la corona si fondono e quindi si forma il triangolo dei tre centri.
Certo, che diventa l'illuminazione vera e propria, no?
Sì, c'è
Quell'illuminazione stabile nella testa,
esatto, la
chiaramente.
personalità e l'anima diventano un tutt'uno, quindi
E
angolo
lì
due fuochi.
riprendo. Nella nuova era si sta lavorando per l'innalzamento della kundalini planetaria dal centro sacrale fino al centro della gola, mediante lo strumento dell'umanità, la quale deve fare lo sforzo di stabilire corrette relazioni. Di conseguenza, i discepoli, attraverso i nuovi gruppi di servizio, devono diventare dei poli positivi di attrazione verso l'alto della kundalini umana. Essi devono incarnare l'ideale per esercitare l'attrazione magnetica che determinerà la risposta del fuoco creativo degli altri loro simili.
Ecco, fermati un attimo. Qui vediamo questa attrazione magnetica che deve essere esercitata proprio dal discepolo, e di cui ti riferivi anche tu, no, prima, Giovanni, cioè proprio attraverso questa attrazione magnetica, vedi che parla proprio di questo fuoco, no? Di questi due fuochi che vanno a fondersi per creare quel triangolo lì che dicevi prima. Quindi proprio solo diventando polo positivo, perché il polo positivo, ricordiamoci, è il polo radiante, il polo che attrae il polo negativo. Cioè il polo negativo è attratto da quello positivo in questa interrelazione, no? Che c'è. Ecco che allora, quando noi diventiamo consapevolmente polo positivo, irradiando questa nostra magnetismo, attraiamo gli altri e quindi viene a stabilirsi questa attrazione magnetica. Ma come facciamo ad irradiare per attrarre? Dobbiamo incarnare l'ideale del Cristo, perché questo è l'ideale dell'umanità. Ok, Tatiana? Quindi
Certamente.
proseguiamo.
Il 22 o la Kundalini Redenta dovrebbe diventare una realtà nelle vicende umane prima che il 2, la Kundalini Abbassata, possa essere inghiottita dal drago cosmico della Kundalini Solare.
Cioè, in pratica è come se ci dicesse quel 2 che si è abbassato, diciamo quella Kundalini che si è abbassata e che ha come misura il numero 2, cioè che cosa vi fa venire in mente? Il numero della dualità, la dualità separativa, perché è il 2 che separa, l'uno è uno, e quindi esprime il concetto di unico e di unito, il 2 è il primo numero che esprime il concetto di separato. Quindi quell'abbassamento di Kundalini che ha valore 2, cioè il valore della separatività, risalendo si riunisce e quindi quel valore e quella illusione di separatività scompare. E infatti, se rimanesse quel 2, è chiaro che è quella, la Kundalini solare, lo chiama quel drago cosmico, perché vedete, è anche espressa come serpente o in alcune raffigurazioni il drago, che che però diventa anche il drago che viene ucciso da San Giorgio, no? Da San Michele, uccide sempre quel drago che è per terra, che striscia come il serpente, perché possa risorgere. E abbiamo tutte queste immagini, anche nelle culture orientali, del drago alato o del serpente alato. Nello stesso Cadduceo ci sono i due serpenti e alla fine hanno le ali, perché è la risalita di Kundalini che dalla dualità diventa il drago alato. Quindi vedete come anche nella mitologia, no, è espresso nelle raffigurazioni varie questo concetto di redenzione dal serpente strisciante al drago che vola, al drago che si erge e prende il volo. Quindi, Tatiana, per terminare.
L'umanità e, di conseguenza, il pianeta dovrebbero sintonizzare la loro evoluzione con quella del logo solare, perché il logo planetario possa esercitare la sua funzione di guardiano della Kundalini solare.
Infatti, perché questo è il compito che deve assumere proprio il nostro Logos, il nostro pianeta, che è il guardiano proprio della Kundalini solare e deve proprio diventarlo pienamente. Ma naturalmente questo è un concetto che, come dire, ancora è un po' lontano, no? Per noi, diciamo, dalla nostra comprensione, non tanto comprensione mentale, ma quindi dalla comprensione del cuore, no? Che è quella vera comprensione. Benissimo. Allora, sentite, diciamo che abbiamo sciorinato questo argomento. Nel prossimo, che è la penultima lezione, affronteremo quella della coscienza di gruppo, per cui possiamo terminare qua questa lezione dandoci appuntamento a lunedì prossimo.